Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali sono i musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato, quali, soprattutto, i dischi che ha comprato? Discoteche d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria ma rigorosamente fondata di un grande protagonista della letteratura. Ogni volta raccontiamo un autore attraverso il suo rapporto con la musica, gusti, passioni, coincidenze, incontri, testimonianze, frammenti biografici, perché anche gli scrittori prima di diventare classici sono stati ascoltatori. Vi ricordiamo gli autori ai quali ci siamo dedicati nelle prime 5 puntate che sono andate in onda a luglio di questo documentario prodotto da Radio Popolare, che potete trovare sul sito della radio, su tutte le piattaforme. Abbiamo iniziato con Dino Buzzati, poi ci siamo trasferiti nella New York del jazz con Dorothy Parker e con i suoi racconti velenosi, caustici, a ritmo di jazz. Poi abbiamo dedicato 2 puntate a Pier Vittorio Tondelli, immenso e indimenticabile anche per la sua passione per la musica. E nella 5ª puntata siamo andati a caccia dei dischi e delle frequentazioni musicali di Umberto Eco, confezionandogli una bustina di Minerva un po' a modo nostro. Per la 6ª puntata ci occuperemo di un caso davvero unico nella storia della letteratura occidentale, cioè Italo Calvino. E diciamo caso unico perché da un lato possiamo considerarlo a buon diritto, come poi vedremo, un autore di canzoni, proprio nelle vesti di paroliere, anzi di un paroliere bravissimo, di un paroliere che ha fatto scuola. E dall'altro il suo interesse nei confronti della musica è un interesse che viene fuori in modo molto episodico e a volte bisogna andarlo a cercare, visto proprio il temperamento molto riservato di Italo Calvino, lo si coglie indirettamente e questo può sembrare un paradosso, perché una penna, un ingegno che viene rivendicato addirittura come maestro dai cantautori sembra essere estraneo al mondo musicale, se non proprio per le esperienze che sono documentate come collaborazioni con quel mondo. Quindi è un po' una piccola sfida che vogliamo condividere con voi che ci ascoltate. Per fare questo seguiremo alcune piste che ci consentono in qualche modo di sondare i luoghi in cui il mondo creativo di Italo Calvino e quello della musica si sono avvicinati, accostati, intersecati. E la prima di queste piste ci porta al Calvino adolescente, quindi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, e ci porta a Sanremo. Dei suoi natali cubani, Calvino ha una nozione quasi mitica. Lui in realtà rivendica sempre una sua appartenenza natale a Sanremo. E la fanciullezza di Calvino si sviluppa in quella che lui stesso chiamerà la dolce vita della Riviera. Ed era una dolce vita che lo spettro proprio della guerra non aveva turbato ancora. Era una specie di isola felice nell'Italia di allora. Ci stava una specie di aristocrazia molto cosmopolita che convergeva lì alla ricerca del bel clima, dei fiori. E diciamo che in questa sorta di fauna il padre e la madre di Calvino, due illuministi, cioè un agronomo e una botanica, lui anarchico e lei socialista e pacifista, erano degli eccentrici fra gli eccentrici. Quindi immaginiamo un Duca Russo o un qualche altro epigono di nobiltà europea che si incontrano con papà Calvino, che tiene Italo per mano ancora piccolo sulla Riviera dei Fiori, e parlano della guerra, arriverà, non arriverà, cosa sarà. Italo ascolta, teme, poi il tiepido sole della riviera rassicura un po' tutto e tutti, almeno per il momento. La sensibilità del fanciullo e poi dell'adolescente Calvino a un certo punto avvertono il fatto che la guerra sopravanzi. È come se la serenità un po' sospesa, un po' astratta che circondava Italo durante la sua crescita si stesse inaridendo progressivamente. C'era ancora il profumo del mare, c'era ancora quella lontananza dalle vie maestre dove la storia si evolveva e non si evolveva bene, però si allungava un'ombra e a quell'ombra Italo Calvino sfuggiva andando al cinema. Quindi le prime musiche che Italo vive profondamente sono le musiche da cinema. Gran parte delle informazioni sul rapporto tra Calvino e cinema, e quindi per quanto ci riguarda la musica da cinema, ci viene da uno scritto che è uno dei pochissimi scritti di Calvino che abbiano dei precisi riferimenti autobiografici. Calvino non è uno scrittore che parla di sé. E questo scritto del quale parliamo si chiama Autobiografia di uno spettatore. Si tratta di una prefazione in realtà a un libro di Federico Fellini, uscito nel 1974, che si chiama Quattro film. Quindi il rapporto tra Calvino e la musica, nonostante sia un maestro riconosciuto del cantautorato italiano, quindi il rapporto ci sia indiscutibilmente, siamo costretti a ricercarlo attraverso il rapporto tra Calvino è il cinema, in un'autobiografia scritta come prefazione per il libro di un altro autore, nella specie Fellini. Sono questi i capitomboli che tocca fare quando si va alla ricerca di qualcosa che Calvino abbia svelato di sé, giusto per chiarire con chi abbiamo a che fare. Ma noi procediamo lo stesso, cerchiamo di essere razionali, ben strutturati, perché con Calvino bisogna fare in questo modo qui, altrimenti non se ne esce, ci manda sugli alberi, ci divide in due, ci caccia nei labirinti, magari a testa in giù, ci porta in giro per delle città che non si vedono, però si vedono. Il tutto con quella calma, ma calma non è la parola giusta, con quella compostezza, con quel dominio che è proprio delle persone che stanno cercando un rapporto decantato con la materia che stanno illustrando, che la vogliono vedere in modo equidistante, prospettico, un po' come quell'Ariosto che tanto Calvino amava. Calvino non ci metterebbe mai nel tormento di una sua emozione prima di averla in qualche modo decodificata dentro di sé, ecco, prima di aver capito nella sua vita quella emozione che cosa è accaduta a fare, oppure prima di aver determinato che si tratta di qualcosa di incomprensibile e aver fatto anche pace con questa incomprensibilità, perché c'è anche questa dimensione del mistero in lui. Quindi dobbiamo noi avere calma e gesso e rifarci alle tracce che lui ha lasciato, e tra l'altro la sensazione a posteriori è che le abbia lasciate di proposito, per cui sfruttiamocele. La prefazione a questo libro di cui parliamo, a quattro film, lascia rilevare una cosa certa, che vale per il film ma anche per la musica da film. Addirittura Calvino l'applica alla differenza tra cinema muto e cinema sonoro. Per il nostro autore il cinema, e di conseguenza la musica da cinema, e poi quindi vedremo anche il modo in cui lui intende la musica in generale, lo si può classificare in cinema di distanza e cinema di presenza. Quello di cui fruisce il Calvino fanciullo adolescente è la ricerca proprio di una distanza. Ovviamente, come abbiamo visto, si rifugiava rispetto all'incombere dello spettro della guerra. Ma siccome in Calvino è sempre attivo questo superio da critico d'arte che rende l'esperienza la base per il forgiare una categoria estetica, allora lui vive questa evasione come un romanzo di formazione artistica, di cui non avremo un racconto di prima mano, diciamo autobiografico, se Calvino non fosse stato invitato da Fellini a fare la prefazione al suo libro e non avesse fatto, al posto che una prefazione normale, una prefazione in cui parlava di sé.
Your fling, why keep nursing the blues? If you want this old world on a string, put on your dancing shoes, stop wasting time, put on your dancing shoes, watch your spirits climb. Shall we dance or keep on moping? Shall we dance and walk on air? Shall we give in to despair, or shall we dance with never a care? Life is short, we're growing older, don't you be an also ran. You'd better dance, little lady, dance, little man.
In questa prefazione a quattro film, lo ricordiamo, il titolo del libro di Fellini, uscito nel 1974, ma scritto nel 1973, prefazione compresa, Calvino scrive: la mia epoca, quindi l'epoca in cui lui era ragazzino, va pressa poco dai lancieri del Bengala con Gary Cooper e l'ammutinamento del Bounty con Chas Lawton e Clark Gable, con in mezzo molte commedie, Giallo Rosa con Myrna Loy e William Powell e Il cane Asta, i musical di Fred Astaire e Ginger Rogers, i gialli di Charlie Chan, Detective Cinese e i film del terrore di Boris Karloff, fino alla morte di Jean Harlow, che rivisi tanti anni dopo come morte di Marilyn Monroe in un'epoca più cosciente della carica nevrotica di ogni simbolo. La morte di Jean Harlow fu per quell'epoca un vero e proprio trauma, probabilmente fu causata da una scarlattina contratta quando aveva 15 anni, che aveva compromesso l'uso dei reni, e forse l'eccessivo consumo di alcol le diede il colpo di grazia. Fatto sta che, insomma, la sua morte fu tragica a soli 26 anni. E poi c'era anche un aspetto romantico, no? Questo feretro portato da Clare Gable e William Powell, che fu suo ultimo marito, che le lasciò sulla bara un biglietto con scritto "Buonanotte, dolce tesoro". C'era, insomma, abbastanza per impressionare un adolescente già esposto all'incombere di una seconda guerra mondiale.
I'm gonna go places and look life in the face.
Calvino scrive: quei film mi divertivo a vederli e mi divertivo ancora di più a rifletterci sopra, a smontarli, a demolirli, a sceverare il vero dal falso, così anche quelli brutti erano interessanti e istruttivi. È evidente che ci sta già parlando il Calvino combinatorio del Castello dei Destini Incrociati, Calvino che esisteva già quando andava a ritroso a ricostruire come vivesse quei film. Parliamo, insomma, di San Notte d'Inverno, un viaggiatore, Castello dei Destini Incrociati, eccetera. È come se nella filmografia, così come nella musica da film, ci fosse questo aspetto modulare, matematico. C'erano delle situazioni o delle tipologie di personaggi che si potevano ripetere, però ripetendole le si poteva combinare in un modo differente. Ecco, questo approccio, che come vedremo guidato da Crop, Calvino ritrova anche nelle favole, combinatorio lo possiamo proprio chiamare col suo nome, per Calvino è un grande terreno di curiosità che può maturare con libertà da neofita, nel senso che non è un professionista di quegli ambiti. Non lo è come critico cinematografico, non lo è come paroliere, non lo è come etnografo che raccoglie fiabe. È lui che lo dice di se stesso, che scrive di se stesso: non so niente di cinema. Che è un po' come dire: mollatemi, lasciatemi divertire, per dirla con Palazzeschi. Quindi le suggestioni che caratterizzano poi la sua produzione matura si sviluppano in un contesto non responsabilizzante. Oltre a questo aspetto, per Calvino la cinematografia americana di quel periodo offriva un'immagine della American Way of Life, di come quella società da cui venivano i film voleva rappresentare se stessa, e in questo senso per Calvino era preferibile al cinema fascista italiano dello stesso periodo, che aveva quella intenzione rappresentativa alla quale l'antifascismo di Calvino si ribellava come un moto spontaneo. Infatti sulle colonne dell'Unità negli anni 40 definisce quel cinema archeologico, oleografico, staccato dalla vita contemporanea e inchiodato al passato nell'ammirazione dell'opulenza dei costumi e della violenza dei potenti, un cinema reazionario. Quindi possiamo immaginare che effetto potessero fare a Calvino film come Ettore Fiera Mosca o Scipione l'Africano. Però man mano che gli anni andavano avanti, il cinema americano cominciava a sua volta a diventare didascalico, moraleggiante, ipocrita, anche in questo senso, quindi rappresentativo della società che lo esprimeva. Quindi per Calvino comincia ad essere un cinema da cui diffidare e in cui invece cercare al limite delle eccezioni che a loro volta sabotassero dall'interno, l'ipocrisia di un Ford per esempio. E Calvino trova un'eccezione anche molto interessante anche per noi ancora oggi, in Orson Welles, nel suo Citizen Kane. E questo è il primo esempio, cioè un film che si pone proprio contro l'establishment, però nello stesso tempo riesce a dare al cinema delle immagini chiare, ma anche evocative. Per Calvino l'insieme di cinema e colonna sonora, adesso che il cinema ormai era diventato sonoro, doveva lasciare allo spettatore uno spazio in cui potesse esercitare le sue capacità di comprensione, da un lato, di quello che poteva essere il suo vissuto dell'arte di cui fruiva, e di immaginazione dall'altro, altrimenti sarebbe stato uno spettatore inerte che, come il lettore inerte, come l'ascoltatore inerte, a Calvino non interessava. Quindi la colonna sonora di Quarto Potere di Citizen Kane del 1941 merita un posto di diritto nella discoteca del nostro autore. Sono delle musiche molto belle, composte da Bernard Herrmann, che gli valsero anche una candidatura all'Oscar, ma la cosa poi particolare è che Herrmann applicava un criterio compositivo che in qualche modo ci riporta all'estetica, alla scrittura combinatoria di Calvino, perché lui, Herrmann, usava il leitmotiv con dei frammenti di tonalità che potevano ripetersi se le situazioni lo richiedevano, perché seguivano la psicologia dell'attore in scena, oppure il carattere delle situazioni, quindi più combinatorio di così. C'è un'altra eccezione nel cinema americano durante i totalitarismi, che si sottrae all'ipocrisia borghese americana, da buoni sentimenti, contrapposti ai cattivi che facevano la guerra, mentre in realtà in America si preparava l'era del capitalismo e dell'imperialismo coloniale nelle loro rispettive declinazioni più contemporanee, che ci accompagnano ancora oggi. E dice Calvino, Chaplin ha trasformato il cinema da fenomeno da baraccone in una delle più grandi arti moderne, combattendo contro quei trust che lo andavano trasformando da arte in industria e soprattutto in strumento di asservimento delle masse alle ideologie dominanti. E scrive ancora, Charlot è un simbolo, insieme ridicolo e patetico, dell'avvilimento dell'uomo nella società borghese, con la bombetta, il colletto duro e la cannuccia, con tutte le pretese di dignità frustrate dalla sua miseria di povero straccione, dalla sua goffaggine di uomo deriso in una società spietata, sempre alle prese con la precarietà di ogni lavoro umano che sempre rischia di essere rovinato dal minimo incidente, il crollo di una pila di piatti, una martellata su un dito. Ma la polemica di Charlot si muoveva su un piano d'anarchismo individualista e romantico. Chaplin è un tipico rappresentante di un socialismo piccolo borghese, come la sua maschera Charlot non è che la maschera del piccolo borghese decaduto, col problema della sua dignità umana messa continuamente in dubbio con tutte le sue inabilità manuali, con il mito della sua astratta libertà di povero vagabondo. E di fronte alla società, che si presenta sempre nei suoi film sotto aspetti ridicoli e odiosi, oppone il suo mondo idillico di trovatelli adottati e di candide ragazze incontrate sul marciapiede, un mondo che può prevalere sull'altro solo in forza della propria purezza, solo con la coscienza di essere già sconfitto in partenza. È così, imperialismo, ma anche capitalismo, erano belli che fatti fuori, e sono parole profetiche. E poi in questa disamina volta a ricostruire la discoteca di Calvino, di Italo Calvino, non possono mancare le colonne sonore dei film francesi che Italo amava tantissimo. La cultura francese, peraltro, lo accompagna da sempre, però il primo approccio avviene proprio attraverso il cinema. Per Calvino i film francesi erano una cosa totalmente diversa rispetto a quella americana. Distanti sì, ma realistici e impegnati. Realistici sì, ma non didascalici. Calvino racconta per esempio che Jean Gabin, in Pépé le Moko, gli aveva fatto guardare con occhi nuovi le vie a scale della nostra città vecchia. E anche le figure femminili avevano una forza diversa, una presenza carnale, scrive Calvino, capace di imprimersi nella memoria come donne vive e insieme come fantasmi erotici, mentre nelle star di Hollywood l'erotismo gli sembrava sublimato, stilizzato, irrealizzato. Nella prefazione ai quattro film di Fellini, cioè l'autobiografia di uno spettatore che continua a farci da riferimento, Calvino cita quattro film francesi, tutti interpretati da Jean Gabin: Pépé le Moko, La Bande A, La Belle Marinière e Quai des Brumes. E Jean Gabin potrà fare sognare anche noi.
C'est merveilleux, je suis gay, je suis joyeux, je vois tout avec du soleil dans les yeux. Car je le dis sans détour, je viens, c'était bien mon tour. De
bâtir
dans l'amour, que faut-il pour être heureux dans la vie? Une poulette.
Oh, il y a plein de bonheur, c'est Pépé Moko.
Qui tombe dans les bras.
Il a une très belle
vie. Et l'amour, ça vous fait voir tout en rose. C'est vraiment la seule chose dont on ne se lance pas. Voilà. On dira, on voudra, que c'est tout dans ton attrape. La défense et le destin, envie du soir au matin, les richesses et le luxe de leurs voisins. Si l'argent, ça sert beaucoup, quand on m'en parle, voyez-vous, je réponds tout simplement, moi je m'en fous. Que faut-il pour être heureux dans la vie? Une poulette jolie, qui vous tombe dans les bras.
Il y a du nouveau.
Et l'amour, ça vous fait voir tout en rose. C'est vraiment la seule chose dont on ne se lance pas. Voilà, on dira qu'on voudra que c'est tout dans ton attard.
E l'Italia? Ecco, come abbiamo anticipato, il rapporto di Calvino con il neorealismo, sia letterario sia cinematografico, è disallineato fondamentalmente. Per questo non ha avuto mai un grande rapporto con tutti i maestri del neorealismo italiano. Si sono ritrovati insieme in vari momenti, la Roma degli anni 50 a un certo punto li ha accolti tutti, però le affinità sono rimaste abbastanza generiche. L'unica eccezione, ed è proprio per questo che l'autobiografia di uno spettatore ci viene continuamente in soccorso, con Fellini dicevo le cose furono diverse, perché c'è un rispecchiamento fra i due. Allora, intanto sono due spiriti antifascisti cresciuti negli anni del fascismo. Entrambi in una città di provincia ed entrambi in una città sul mare. L'unica cosa che distingueva Rimini dalla Sanremo di Calvino è che durante la stagione morta la presenza del casinò sembrava dissimulare, quindi era come se la stagione morta fosse, parole di Calvino, abolita. L'educazione invece era diversa. Quella di Fellini era stata tradizionalmente cattolica, invece quella di Italo Calvino era stata, come abbiamo visto, illuminista, laica, del tutto. Poi avevano in comune, e questa è un'altra cosa interessante, il rapporto coi fumetti. Con un certo tipo di fumetti. Avevano letto entrambi il Corriere dei Piccoli e poi i settimanali umoristici tipo Bertoldo, Marco Aurelio. Qualche ascoltatore più diversamente giovane ricorderà almeno l'eco di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. Ecco, siamo in quel mondo lì. Calvino insiste molto sul fatto che il giornale umoristico, più di altre forme di cultura, aveva dato come un imprinting al cinema di Fellini, perché secondo Calvino alcuni suoi personaggi erano disegnati secondo proprio quei criteri di comicità espressionista su carta che faceva il fumetto. Quindi praticamente questa parentela iconografica aveva fatto sì, secondo Calvino, che il pubblico accettasse un cinema come quello di Fellini, che di fatto non si iscriveva nei codici di nessuna cultura figurativa e che semmai inventava proprio una nuova forma di cultura. E la cosa proprio particolare è che questa cultura aveva una universalità popolare. Universalità perché? Perché sia il cinema sia il fumetto venivano dall'America, però sia il cinema sia il fumetto avevano accolto la parte proprio più genuina e immediata della cultura della gente, persino della cultura infantile, dell'immaginario infantile. E qui ritorniamo alla musica, perché fra Fellini e Calvino c'è un legame che è propriamente musicale all'insegna di questa parentela figurativa. I due condividono un film a episodi del 1962, famosissimo, Boccaccio 70. Lì ci sono entrambi. Per perché Calvino ha cosceneggiato insieme a Mario Monicelli il primo episodio, Renzo e Luciana. Nino Rota è anche dentro lo stesso film perché aveva composto le musiche per un altro episodio, cioè Le tentazioni del dottor Antonio, che era diretto, indovinate da chi? Da Federico Fellini. E c'è un'altra prova che vogliamo portare. C'è un libro di Calvino celeberrimo, uno dei suoi più letti, cioè Le lezioni americane, in cui affronta la letteratura attraverso una serie di categorie per i suoi studenti dell'università di Harvard. Teniamo conto che è un Calvino maturo ormai, l'anno accademico era l'85-86, lui è morto nell'88, quindi è un Calvino al quale è già successo un po' tutto quello che stiamo ricordando oggi. Una di queste categorie è la visibilità, che a noi interessa molto. Se Calvino, come dice il critico letterario Belpoliti, è lo scrittore della visibilità, della parola visione, Nino Rota è il musicista che più di ogni altro parte dall'idea di una musica come narrazione visionaria. E infatti Mario Monicelli, luogo ideale, no? L'estro di Mario Monicelli, un po' il luogo ideale dell'incontro fra Fellini e Nino Rota e fra Fellini e Calvino, Monicelli, dicevo, chiama Nino Rota l'amico magico in un documentario omaggio. Si intitola proprio così, L'amico magico, il maestro Nino Rota. E davvero, adesso il cerchio è chiuso. Rimaniamo nello stesso periodo, che è il periodo in cui Lina Wertmüller faceva da aiuto regista a Fellini. Fellini infatti le metterà poi a disposizione la troupe, i tecnici, tutto il necessario per girare l'opera prima, I Basilischi, che è del 1963, cioè l'anno dopo Boccaccio 70. Come Fellini e come anche Italo Calvino, anche Lina Wertmüller era ossessionata dai volti espressivi, dai volti deformati, dalle caricature espressioniste. Sceglieva attori dai lineamenti marcatissimi, quindi Mariangela Melato e Giancarlo Giannini sono proprio in questo senso emblematici, e questa idea è direttamente connessa alla predilezione di Fellini per l'estetica del fumetto, del circo. C'è addirittura una leggenda d'archivio secondo cui sarebbe stata avviata una bozza di collaborazione tra Calvino e la Wertmüller, però non esistono prove affidabili. Sicuramente la Wertmüller doveva fare delle cose con Leonardo Sciascia, di quello le prove ci sono, invece di questa collaborazione qui c'è solo un sospetto e noi ve ne rendiamo conto come tale. Però c'è un elemento importante che lega Lina e Italo e si chiama Canzone arrabbiata. Canzone arrabbiata è un testo di Lina Wertmüller con la musica di Nino Rota, che fa parte della colonna sonora di Film d'amore ed anarchia, ovvero Stamattina alle 10 in Via dei Fiori nella nota casa di tolleranza, che Wertmüller diresse nel 1973, cioè proprio mentre Calvino scriveva la sua autobiografia di uno spettatore per il libro Quattro film, che sarebbe poi uscito nel 1974. La prima interpretazione di questo brano è quella di Anna Melato, e la cosa che ci interessa è che ha un modello preciso, il quale era il cantacronache, ovvero, come abbiamo detto già e come vedremo ancora, l'esperienza fondamentale di Calvino nel mondo musicale. La parola per musica deve avere un messaggio, non può essere puro intrattenimento. E il puro intrattenimento non interessava assolutamente Calvino, però questo impegno non deve spiegare nulla, che è la stessa cosa che Calvino pensava del cinema. E i sentimenti, le affermazioni devono passare attraverso delle immagini, dei codici suggestivi, come quelli del fumetto, come quelli del folk, del canto popolare, come quelli della fiaba. E questo era ciò che Calvino sentiva di qualunque repertorio popolare, che fosse quello rurale o quello emanante da certi quartieri, di cui amava la gente, ma non con occhio neorealistico, empatico, ma con l'occhio ammirato di chi dalla cultura popolare impara la capacità di rendere fantasia, narrazione, immagine, poesia, anche la rabbia, il dolore, persino una certa percezione del destino. L'antifascismo, l'impegno contro la dittatura possono quindi diventare fiaba, come era successo a Calvino nel Sentiero dei Nidi di Ragno, e acquistare così una forza ancora maggiore. Fellini affronta il fascismo in Amarcord, ma l'indignazione e il dolore sono sentimenti che nascono nello spettatore come delle fantasie spontanee, e proprio per questo, nel loro essere fantasie ancora più vere, di una verità diversa da quella realistica. Quindi il cinema della distanza americano diventa cinema di presenza, perché, e questo è un po' un paradosso, lo spettatore viene catturato al suo interno, in qualche modo il film lo fa anche lui, la colonna sonora diventa colonna sonora di questo processo. Non a caso le parole dite allo Calvino sono così chiare al riguardo. Dice: Fellini fa del cinema la sintomatologia dell'isterismo italiano, quel particolare isterismo familiare che prima di lui veniva rappresentato come un fenomeno soprattutto meridionale, e che lui, da quel luogo di mediazione geografica che è la sua Romagna, ridefinisce in Amarcord come il vero elemento unificatore della vita italiana. Il cinema della distanza, che aveva nutrito la nostra giovinezza, è capovolto definitivamente nel cinema della vicinanza assoluta. E conclude: il film di cui ci illudevamo di essere solo spettatori è la storia della nostra vita. Su tutto questo è Tonino Guerra, il grande Tonino Guerra, che di Amarcord fu lo sceneggiatore, a mettere il carico in qualche modo. E dice: tutti pensano che Amarcord sia solo il riferimento al dialetto, ma Cord, mi ricordo, è vero, ma solo per assonanza, perché in realtà deriva dalla comanda dei ricchi che entravano al bar chiedendo l'amaro cora. È nato Amarcord. Fosse condiviso meno con Fellini la suggestione di Tonino Guerra, certamente Amarcord ha tanto anche della dimensione della fiaba. Le fiabe sono un elemento importantissimo nella formazione di Calvino, intanto per un libro importante che sono le fiabe italiane, una raccolta di fiabe tratte dalla tradizione popolare regionale, tutte quante curate, riscritte da Italo Calvino e pubblicate da Einaudi, che era il 1956. Non sono delle storie sulle quali Calvino intervenga con della materia narrativa, perché ovviamente non si permetterebbe di farlo. È qualcosa che può ricordare l'operazione che fanno i fratelli Grimm in Germania, cioè si trattava di fare una sorta di enciclopedia della narrazione popolare fiabesca in Italia, ed è un incarico che gli arriva proprio da Einaudi, cioè è una cosa proprio che matura come iniziativa editoriale di Einaudi, che costò a Calvino 2 anni di lavoro, anche di natura compilativa, nel senso che lui agiva grazie a delle raccolte folcloriche che erano già esistenti, che magari erano in dialetto, sì che arriva a scegliere 200 fiabe provenienti da regioni italiane diverse. La cosa veramente particolare di quest'opera di Calvino è che il suo lavoro è di tipo filologico, cioè mette delle versioni differenti a confronto, seleziona le più efficaci, integra particolari che provengono da varianti diverse e trova un italiano, una parola che possa conservare quelle caratteristiche di ritmo, di semplicità che caratterizza la lingua orale nel suo livello regionale. Quindi è filologo, antropologo, etnografo, ma è anche autore, ed è qualcosa che non è granché diverso da quello che stavano facendo proprio in quel periodo personaggi come Giovanna Marini, Margot, persino Rosa Balistreri, eccetera, insomma i personaggi che facevano il folk in Italia, che studiavano il canto popolare in Italia, facevano del folk una materia di studio con una sua dignità anche filologica. C'è un altro aspetto: gli elementi tipici della fiaba tradizionale, cioè re, principesse, contadini, animali che parlano, orchi, streghe, fate, oggetti magici, le prove da superare, le metamorfosi, la letteratura di viaggio, le parti di viaggio, sono estremamente funzionali agli occhi di Calvino. Alcuni dettagli hanno il carattere di riuscire riconoscibili, cioè il piacere infantile di ascoltare le storie è anche proprio nel fatto che a un certo punto il bambino, ma non solo il bambino anagrafico, ma qualunque bambino, insomma, che si appassioni a una storia, tutti noi ci appassioniamo a delle storie, e anche il fanciullo Italo Calvino si appassionava alle storie americane, cercava le cose che erano ricorrenti, e si attende e lo verifica poi emozionalmente, che ci sia una certa situazione, una certa frase, una certa formula. Ma questo succede anche nelle canzoni, con i ritornelli, con i pattern, con tutto ciò che rende, beh, gli inglesi lo chiamano hook, gancio, riconoscibile, prevedibile il piacere. Nell'aspettarlo, nella previsione che arrivi, risiede parte della fruizione estetica. Insomma, è una sorta di legge che Calvino scopre, studia nella oralità e che viene incontro sia al suo bisogno di una logica combinatoria, sia al suo bisogno di una parola orale che garantisca piacere d'invenzione a chi la crea, in chi la ascolta. Per questa via Italo Calvino inizierà a scrivere dei testi e sempre per questa via incontrerà il cantacronache. In quegli anni il collettivo sta crescendo proprio insieme ai movimenti controculturali che si agitano nella penisola, si agitano fondamentalmente in tutto l'Occidente, unendo fabbrica, intellettuali, festival folk, in cui praticamente c'è tutta una galassia che va da Woody Guthrie all'esistenzialismo francese, al primissimo Bob Dylan. È il momento in cui si avverte la necessità di una canzone di protesta, di una canzone che dia dei contenuti, che serva all'evoluzione sociale, in un momento in cui l'evoluzione sociale è in cammino, ha bisogno di essere garantita, rappresentata, detta, cantata. E dall'altro però ha bisogno, questa canzone, questo canto, di essere popolare anche in termini di invenzione, cioè di dire la verità, di saperla dire. E così una sera a casa di Emilio Iona, con Calvino e gli altri intellettuali del cantacronache, entra in contatto Margherita Galante Garrone, in arte. Però Margot si era formata sugli chansonnier francesi e questo è molto importante perché nell'opera del cantacronache converge veramente anche tutta la scuola francese e Calvino in questo senso è un mediatore importante. Margot fu la prima persona a cantare in Italia, per quanto in lingua francese, il disertore di Boris Vian. Calvino la ascoltò e questo lasciò un segno definitivo in lui. Del gruppo Cantacronache fanno parte degli intellettuali come Sergio Liberovici, che poi era il marito di Margot, di Margherita Galante Garrone, Michele Luciano Straniero, Fausto Modei, quindi Italo Calvino si trova in una bella compagnia. Ed è proprio lui a scrivere le note di copertina dell'esordio della suddetta Margot come cantautrice, che era Canzoni di una coppia. Era il 1963, l'album è pubblicato per la Ricordi. Scrive Calvino sulle note: autrice dei versi e della musica delle sue canzoni oltre che interprete, Margot è un personaggio nuovo nella scena italiana. Possiamo dire che ha due anime, quella barricadera e quella intimista, attenta a tutte le sfaccettature e gli spigoli della quotidiana psicologia coniugale. Forse è più esatto dire che è proprio da questa Margot degli interni casalinghi, delle finestre cittadine, delle stanze d'albergo con tutta la sua sensibilità per l'insoddisfazione nascosta sotto le ore apparentemente più tranquille e contente dei nostri tranquilli e contenti contemporanei, è proprio da questa Margot che matura ed esplode l'altra, quella delle canzoni di ribellione. Questa è proprio la poetica di Calvino, ma è anche la poetica del cantautorato che nasce dalla scuola genovese. Vuoi raccontare la ribellione? Parti da una stanza d'albergo, da un salto fra gli alberi, da realtà o da fantasia. Basta che siano immagini che facciano vivere con te chi legge, chi ascolta, chi insomma la tua arte la deve vivere. L'idea del cantacronache per Sergio Liberovici, cioè insomma che abbiamo visto essere il marito di Margot, un musicista di estrazione classica, un critico musicale dell'Unità, quindi collega di Calvino, era partita da uno spettacolo al Berliner Ensemble dove si ascoltavano le canzoni di Brecht musicate da Dessau. E adesso uniamo un po' di puntini. Francesco Guccini, a proposito dei cantacronache, ha dichiarato: questa gente mi è stata maestra. Canzoni di una coppia, il disco di Margot di cui Calvino scriveva le note che vi abbiamo letto, era del 1963. Invece la canzone che stiamo per ascoltare, Canzone triste, è scritta da Calvino e interpretata da Margot nel 1958 e riprende la storia di Avventura di due sposi, ovvero uno dei racconti facenti parte di una raccolta di Calvino, Gli amori difficili, pubblicata nel 1956. Credo che bastino questi pochi dati per capire quanto lo snodo culturale che stiamo indagando sia stato importante per la nostra canzone d'autore, per la nostra cultura in generale.
Erano sposi, lei s'alzava all'alba, prendeva il tram, correva al suo lavoro, lui faceva il turno che finisce all'alba, entrava in letto, e lei n'era già fuori. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba al tuo tepor. Dopo il lavoro lei faceva spesa, buio era già, le scale risaliva. Lui era in cucina con la stufa accesa, fanno da cena e poi già lui partiva. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba al tuo tepor. Mattina e sera i tram degli operai portano gente dagli sguardi tetri, di fissar la nebbia non si stanca mai, cercando invano il sol fuori dei vetri. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba al tuo tepor. La 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 la, il nostro letto serba al tuo tepor.
Calvino è sempre lui, è quello delle fiabe italiane, il recupero della cultura popolare è ben presente qui, probabilmente anche sulla scia degli studi di Ernesto De Martino, che proprio uscivano in quegli anni. Quindi nella musica relativamente facile, nella cantabilità del linguaggio, la cultura popolare si esplica in una maniera che non vuole avere niente a che fare con tutte le sdolcinatezze del Festival di Sanremo. Tra l'altro poi Calvino se ne andò da Sanremo schifato anche dal consumismo che vi stava prendendo radici come un'erba cattiva, come una gramigna cattiva. Niente Grassi e dei Fior, per rimanere in metafora botanica, niente papaveri e papere, ma un motto preciso: evadere dall'evasione. E chiamarsi cantacronache perché era una variazione di cantastoria, in quanto la fantasia doveva giocarsi attraverso un richiamo alla consapevolezza dell'attualità e tradurre questa in fantasmi popolari, popolani, alti e suggestivi, come abbiamo detto. La prima esibizione pubblica della canzone di Italo Calvino, ovvero Dove vola l'avvoltoio, avviene al corteo CGL del 1 maggio 1958 a Torino, ed è un testo che rinvia esplicitamente avvoltoio in materia di rapaci a temi dalla raccolta Ultimo viene il corvo. E poi, sentendo la canzone, non potrete non riconoscere dei passaggi ai quali si è ispirato De André per la sua La guerra di Piero.
Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, nella limpida corrente ora scendo un carpetrote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò ai tedeschi e i tedeschi disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, non vogliam mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane, case in terra altrui, non vogliamo più rubar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò la madre e la madre disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando più ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò all'uranio e l'uranio disse no. Avvoltoio vola via, avvoltoio vola via, la mia forza nucleare farà andare sulla luna, non deflagrerà infuocata distruggendo le città. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto? In un luogo deserto complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere, scendere finché qualcuno gridò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla testa mia. Ma il rapace li sbranò.
Ne esiste anche una splendida versione degli Yo-Yo Mundi di questo brano del Cantacronache che qui è eseguito dal grande Pietro Buttarelli, ed era una canzone intorno alla quale si radunava proprio questo gruppo di amici entusiasti, tutti tra l'altro in quel periodo in forze alla Rai di Torino, personaggi eccezionali che vanno da Umberto Eco a Furio Colombo a Gianni Vattimo e poi appunto oltre a Calvino Franco Fortini, Giulia Einaudi stesso, Massimo Mila, Gianfranco De Bosio di Carlo Galante Garrone abbiamo detto. Franco Fortini tra l'altro è anche un nesso con il gruppo 63 e da lì andiamo a Roversi e a Dalla, perché proprio il giro delle influenze italiane della cultura dell'epoca fra 50 e 60 è un rizoma. Calvino si entusiasma e inizia a scrivere testi con Liberovici, con Fiorenzo Carpi sul Verde Fiume Po, che anche questa poi è una fiaba italiana a suo modo. Poi ci sono Turilla New York Run by Night del 1960 con Piero Santi, La Tigre con musica di Mario Peragalli, però di cui si è perso lo spartito ed era stata scritta per uno spettacolo di Laura Betti che si chiama Giro a Vuoto. Di Turilla New York Run by Night l'unica edizione che io abbia sentito è nel CD allegato un libro bellissimo che ha scritto Enrico De Angelis e che si intitola Italo Calvino e gli anni della canzone, edito da Betelgeuse. E lì Grazia De Marchi canta una serie di pezzi che sono tratti da un reading intitolato Non più il rombo del cannone, che era stato organizzato a Sanremo dal Club Tenco insieme all'associazione Pigna Mon Amour. Tra i pezzi eseguiti lì, che non vi faccio ascoltare anche per una ragione di copyright, così il libro ve l'ho andato a comprare, c'è Quando ricordi, che è un pezzo scritto da Calvino insieme a Luciano Berio, che abbiamo già visto collaborare con Buzzati, ed è un pezzo tratto da uno spettacolo, La vera storia, che debuttò nel 1982 con protagonista la grande Milva alla Scala.
Quando ricordiamo qualche cosa che è avvenuto ad alterare uno stato precedente di ipotetica armonia, e l'alterazione ha avuto gravi conseguenze, è naturale che noi vogliamo trovare nel ancora. Storia, una condizione ideale d'armonia. Ma se risaliamo da un'origine all'altra, che cosa mai ci aspetta? Un panorama che non è certo me e io di quello che ci promette il seguito tanto nefasto della nostra storia. Ma potrebbe prevedere un punto dove conseguenze dirette e indirette non si facciano più sentire.
Era una magnifica registrazione di un passaggio televisivo del 1985, quando lo spettacolo fu ripreso in Francia con regia francese, un grande successo internazionale di Milva. Con il libretto La vera storia, Calvino tornava a delle tematiche contro il potere e quindi antifasciste e contrarie alla violenza, che erano tematiche a lui care. Era stato partigiano, si era opposto al culto della forza, quindi dell'antifascismo rifiutò anche l'eroismo retorico. L'esempio più lampante è il suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, in cui per raccontare la resistenza sceglie una prospettiva dal basso, sceglie gli occhi di un bambino con un nome da fiaba, Pin. È uno sguardo soggettivo che si concede le sfumature e si concede la critica, e anzi la considera necessaria per arrivare a un sentimento civile della resistenza come patrimonio della memoria, dell'emozione, del cuore, della democrazia, della politica nel senso più nobile e razionale del termine, della civiltà. È lo stesso modo che si respira in Ricordo di una battaglia, che è un racconto del 1974, e di questo, che forse è il brano più amato tra i testi scritti da Calvino, che si intitola Oltre il ponte.
O ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevam l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Silenziosi sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laceri eppure felici. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevam l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte,
oltre il fuoco comincia l'amore.
Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovrumano, corri abbassati dai balza avanti, ogni passo che fai non è vano.
Vedevamo a portata di mano, dietro il tronco, il cespuglio, il canneto, l'avvenire d'un mondo più umano e più giusto, più libero e lieto. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevam l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore.
Ormai tutti han famiglia, hanno figli, che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli, con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze d'allora, rivivessero in quel che tu speri, o ragazza color dell'aurora.
Ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna.